Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Ospite a Spazio Donna oggi Elsa Fonda, la nostra ospite del cuore. Benvenuta Elsa, benvenuta e grazie per essere con noi.
Ma è un piacere, veramente.
Oggi parliamo della scrittura dei tuoi quaderni di teatro, La voce e il segno, ma ne parliamo a Spazio Donna perché argomento del giorno da cui prendiamo spunto è il monologo Dalle lettere a Scipio Slataper, che scrive Il mio carso, è il titolo del tuo monologo, sì. E quindi parliamo delle lettere di Elodie Oblatt, le lettere che vanno dal 1909 al 1914. Tu hai costruito un monologo, ma prima di parlare del monologo, vorrei chiederti come è nato il tuo incontro con Elodie Oblatt.
È nato a Roma, quando lavoravo alla RAI. Conoscevo Sergio Minussi, di origine monfalconese, ma di cultura triestina. Aveva fatto parte del Salotto Pittoni, era un poeta, e lui lavorava come me alla RAI per il Dipartimento Scuola Educazione. E io leggevo per questo settore molte cose per lui. Era nata una bella amicizia e un giorno mi regalò Confessioni e lettere di Elodie Oblatt, che io confesso non conoscevo. Naturalmente ho letto subito questo testo, che riguardava appunto questi anni cruciali per Trieste, città difficilissima sempre.
Ancora austro-ungarica, in pieno irredentismo.
Esattamente. E quindi con grossi problemi di identità, di certezze, di indagine psicologica, molto molto interessante. E questa Elodie Oblatt, e mi sono innamorata di questa donna.
Come mai questo amore? Qual è il perché di questa attenzione particolare?
Perché secondo me, quando leggiamo, questo riguarda tutti, sono convinta, non riguarda solo me, noi cerchiamo pezzetti di noi. Cioè, quando io leggo, mi affascina un qualcosa che io già so dentro di me e di cui trovo conferma in queste parole, che sono altri mondi, eppure sono cose in cui io mi posso ritrovare. Secondo me noi cerchiamo sempre delle sicurezze per noi stessi e su quelle lavoriamo. Cioè, quello che mi piace di più, io leggo moltissimo, ho sempre letto tanto, e le cose che mi appassionano di più sono quelle che sento più vicine, che mi, è come se chi ha scritto scrivesse anche per me. E c'è, questo riguarda un mio atteggiamento nei confronti della scrittura e poi della messa in scena, della realizzazione, no? di questi monologhi. Costruisco questi personaggi pensando, questo non ridete di me, ma pensando di gratificare queste persone. Secondo me la scrittura corrisponde ad un bisogno che noi abbiamo di dimostrare la nostra presenza nel mondo. Ed è anche una implicita ammissione di voler essere riconosciuti. Io ho scelto sempre per i miei monologhi dei personaggi, delle donne, ma non solo, perché Giotti per me aveva lo stesso problema.
Sempre restiamo nel mondo della poesia.
Sì,
la poesia di Erodi.
Leopardi lo stesso, cioè delle persone gigantesche che però in vita non hanno avuto un riconoscimento equivalente al loro enorme valore. Perché questo, ripeto, vado un po' a scavare nelle vite di queste persone. Secondo me l'espressione, per esempio, mettersi nei panni di qualcuno, secondo me è proprio sbagliata da morire, perché il concetto è lo stesso, ma bisognerebbe dire mettersi nella carne di qualcuno, perché i panni sono un fatto esteriore, no?
E tu trovi...
Non riguarda, invece è la carne, bisogna trovare, cercare e poi trovare, se uno cerca trova, perché se non cerca, insomma, è un po' difficile trovare, ma scavando dentro la parola ha a che fare col corpo, con le emozioni. È quello che va cercato, secondo me. E in Elodie io credo di aver trovato proprio questo suo corpo. È interessantissimo, perché ero molto giovane quando ho fatto questo lavoro. La cosa che mi ha coinvolto tantissimo, cercare nelle sue frasi, in tutto questo libro, io ho cercato... perché mi hanno colpito tantissimo. Lei scriveva a 20 anni queste cose, no? Aveva 20 anni quando scriveva queste lettere a Scipio, quindi era giovanissima. Beh, già a 20 anni, secondo me, trapelava quella che sarà la sua artrite reumatoide da vecchia. Il suo morire... Prima di morire, lei è vissuta 20 anni su una sedia a rotelle. Bene, io, analizzando le frasi sue, ne posso citare alcune. Mi ammalo facendo le cose che non mi piacciono. Non so scuotermi di dosso l'immobilità. E lei starà 20 anni su una sedia a rotelle.
Ma questo lo scrive quando ha 20 anni.
E questo lo scrive quando ha 20 anni. Non volevo più muovermi, non mi muoverò più. Questo strano male, mi fermo stanca. Non so mai se sono malata o sana. Mi dolgono i muscoli delle gambe. Molte volte preferirei rompermi. Il mio stare a letto è un'importante esperienza. C'è ora un'Elodie che non sa quando vorrà alzarsi. Non riesco a capire cos'è che mi impedisce di camminare. Questo come faceva a 20 anni a sentirsi tormentata da un corpo che lei faticava a muovere, e che questo desiderio dell'immobilità che finirà per diventare una malattia. E vorrei far notare che il titolo che io ho dato al monologo è «Vorrei incatenare la mia anima per non vederla più vagabondare», cioè questo bisogno dell'immobilità, del fermarsi, del...
Allora, ecco, ricordando ai nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, che stiamo parlando di Elodie Oblad, ma partendo dalle lettere che lei...
Sì, e confessioni anche, perché vicino alle confessioni, in questo testo, ci sono anche le sue, i suoi sfoghi letterari, cioè questo suo bisogno della scrittura per esistere. Secondo me, Mariella, la scrittura ripaga le vite che hanno bisogno di riconoscimento. Io sono sincera, faccio questa confessione. Il mio mestiere era lavorare con la voce. Quando sono venuta a Trieste, la città non mi ha adoperato per la mia voce, non mi ha richiesto. Io sono rimasta quasi muta.
Ma
ho trovato il modo allora di lavorare comunque con la parola, ma la parola scritta, facendo bene attenzione al valore che ha il suono della parola, no? Quindi era comunque un lavorare. Secondo me la parola è quello che distingue l'essere umano quando vuole sentirsi un po' più alto dei comuni, ecco. C'è un po' di presunzione, c'è un po' di ambizione, c'è un po' un desiderio di salire.
Ecco, io vorrei riflettere insieme a te sulle ragioni che ti hanno portato a dedicare tanta attenzione a Elodie, tanto da scrivere un monologo dalle lettere, dalle confessioni, cioè qual è l'attualità di Elodie che tu hai potuto verificare da questa scrittura?
Ma secondo me è modernissima. Questa ragazza intanto era figlia di ebrei molto vecchi.
Nasce nel 1889, il 2 dicembre.
Il 2 dicembre.
Ultima,
sì,
di 5 figli.
Sì, sì. E secondo me quello che trovo di molto interessante è che lei anticipa la psicanalisi. Perché verrà molto presto, insomma, ma lei nella scrittura mette appunto questa componente che a me è così cara, che sento così, così vicina ai miei interessi, no? Questa scrittura intanto ha una scrittura che lavora molto sull'immagine e lavora molto sul corpo, e secondo lei adopera la scrittura proprio per arrivare alla verità. Io sono una patita della ricerca della verità, di cosa c'è di nascosto dietro a un problema, no? Qual è quello proprio vero, la molla con cui si può capire.
Una,
no?
Vera e propria operazione di scandaglio.
Sì.
Allora mi piace pensare a questa Elodie Oblat che nasce comunque a Trieste. Il padre però era ungherese.
Esatto.
E si trasferisce a Trieste perché Trieste era un mercato, un porto, e quindi offriva tantissime opzioni per,
certo,
arricchirsi,
certo,
con il commercio.
Non dimentichiamo la grande cultura di Elodie. Lei legge Nietzsche, legge Humboldt, legge, è incredibile, e legge Ibsen, e non dimentichiamo che lei trascrive dalla brutta di Scipio, del mio Carso, che scrive il mio Carso. Sono gli anni del mio Carso, quindi sono gli anni del fervore culturale proprio, no? Perché Scipio si trova a Firenze alla Voce, quindi è un momento di frigge la cultura, no? E stranamente, questa ragazza così colta, che poi è assieme alle altre, le famose, è il gruppo delle famose tre amiche di Scipio, no?
Anna Pulitzer.
Di cui la Anna Pulitzer, che si uccide, pare, secondo Elodie, perché lui possa scrivere, perché lui abbia un argomento forte di scrittura. Elodie che ricopia in bella la brutta del mio Carso e Elodie che la traduce in tedesco addirittura. Quindi lei sviscera questo testo al punto che a un certo momento dice: mi pareva di averlo scritto io, talmente partecipa, no? E poi c'è la Gigetta che finirà per sposare Scipio e quindi la Elodie rimane sola, diciamo, di questo, quando si sfalda questo gruppo delle tre donne con questo uomo fascinoso, perché era di un bello, mamma mia, deve essere stato. Però lei si lamenta che lui ha adoperato con lei il pugno della forza, lei non fa che elemosinare amore da questo giovane brillante e pieno di successo.
C'è, no? Molto anche di intellettuale in questo atteggiamento di Elodie, perché poi in effetti quando Scipio partirà per la guerra, la grande guerra, in effetti è insieme a Gianni Stuparic, che poi diventerà sposerà Elodie, sarà
un marito.
Sì, sarà anche questo un amore, un grande amore. E sia Elodie che Gianni, che Scipio e Gigetta, se non mi sbaglio,
Gigetta, sì.
Io non so perché la cancello sempre come persona, non so, comunque è da ricercare il perché. Tutti e quattro sono a Roma e sì, prima della partenza per il fronte, sono a Roma e vivono tutti e quattro in Via degli Artisti, vicino Via Veneto. E lo descrive molto di questo.
È meraviglioso constatare come, io non so se esistono più questi tipi di amicizie legate proprio
all'intelletto.
Sì, proprio ai problemi,
ai valori, anche.
Ai valori, alla, cioè è straordinario. Mi domandai perché mi ha affascinato, ma è straordinario vedere una ragazza di 20 anni, perché erano, noi conosciamo i nostri 20 anni, anch'io ero molto matura, devo dire la verità, e quando vedo i giovani di oggi io mi domando: ma di che cosa parlano? Perché un po' mi impensieriscono.
Ma i giovani hanno sempre impensierito le persone che sono un po' più grandi di loro. Ma torniamo a questo monologo, sì, dalle lettere di Elodie Oblatt. Abbiamo inquadrato il rapporto tra te e Elodie attraverso la scrittura, la conoscenza, il ritrovare nella sua scrittura determinati aspetti che ti hanno sempre entusiasmato, ritrovarti anche nella sua scrittura. Ma come hai organizzato questo monologo, che spero poi lo presenteremo per Scrittrici Triestine,
sì,
quanto prima? Come l'hai organizzato? Come l'hai pensato? Dove l'hai rappresentato?
Allora, la prima volta l'ho rappresentato a Trieste, alla biblioteca di fronte a Sartorio, lì alla biblioteca.
A Piazza Giovanni XXIII?
Sì, esatto. Era la prima lettura, diciamo, solo tipo lettura, nel senso che non ho pensato né all'abbigliamento.
Alla scena?
No, ero con i fogli così. E poi invece ho voluto fare proprio la messa in scena e l'ho dato al castello di Muggia, che è stata la mia oasi.
Penso l'emozione, perché una location, il termine è terribile, sì, però indica, sì, è veramente fantastica, sì, in questo ambiente, il giardino,
molto
il castello.
Bello. Allora, quel giorno era pensato fuori, invece quel giorno piove.
E quindi?
E quindi si organizzò velocemente dentro e ti dirò che era più giusto, perché qualche volta la natura viene in aiuto. Era giusto una Élodie al chiuso,
più intima,
coi suoi fogli, con la foto di Scipio, naturalmente, che avevo procurato, che... E avevo pensato a una camicia da notte bianca con uno scialle rosso che riguardava il sangue di Anna e naturalmente con tutti i
Anna
fiori.
Pulitzer.
Anna Pulitzer, sì, la grande amica suicida, insomma.
Una donna estremamente preparata, colta, una giovane donna veramente preparata, colta. Ma prima di chiudere, Elsa, io ti propongo un nuovo monologo in futuro.
Sì.
Presentare Élodie in una maniera completa e partendo questa volta però dalle lettere dedicate a Carmen Berndt Furlani, L'ultima amica. Ti propongo questo perché in effetti questa Élodie così incatenata alla figura mitica di Scipio, in effetti quando scrive a Carmen Berndt Furlani, a questa sua amica, l'ultima amica, sì, in effetti ci racconta tanti aspetti della sua vita, sì, che ci sorprendono e ci fanno pensare quant'era moderna
molto,
questa Élodie.
Molto.
Non era soltanto la traduzione.
Era attualissima, aveva una mentalità, poi alla fine quando questa sua capacità di autoanalisi, per esempio, che è così rara secondo me nelle persone, no? Questo suo bisogno anche di adoperare la sofferenza come conoscenza, oserei dire, no? Perché è vissuta, intanto Scipio è venuto a mancare del 15.
Grande guerra.
Quindi, lo, sì, appunto, come tanti, no?
Lei nel 19 sposa Gianni Stupa.
Lei sposa Gianni, che però aveva fatto 30 mesi di campo di concentramento. Cioè, si parla poco di questo dramma, di queste vite che hanno sofferto questi grossi problemi, no? E poi questo matrimonio, secondo me, non tanto ben riuscito con Gianni, perché lei poi era una donna un po' il coraggio di dire che aveva tre figli, perché ne ha avuti tre, ma diceva non sono una buona madre. Io ho conosciuta la maggiore delle tre figlie, che mi adorava dopo avermi visto, insomma, sulla scena, e mi raccontava che questa sua mamma non era mai attenta per la casa come possono fare le donne di solito, no? Era una che voleva scrivere e aveva rinunciato alla scrittura durante il matrimonio con Gianni. Aveva messo da parte questa sua passione della scrittura e dell'esprimersi, quindi. E poi invece Gianni, sappiamo, nel 1946 si è legato all'Anita Pittoni e lei è rimasta 5 anni dopo è subentrata questa malattia terribile che l'ha costretta appunto dal 51 al 71, lei quando è morta, lei viveva immobile su questa sedia, però con la testa vivissima lo stesso.
E no? Quindi la passione per la scrittura continuava.
Eh sì.
E quindi ha continuato a raccontarsi attraverso le sì, lettere. Sì. Quindi le è sempre rimasta questa attenzione all'autoanalisi.
Analisi. Secondo me il voler esistere, lasciare il segno della propria esistenza.
Molto interessante, estremamente attuale.
Molto.
E estremamente interessante da raccontare. E quindi aspettiamo, Elsa, un
bene,
nuovo monologo.
Bene.
Per adesso però ti devo salutare, dobbiamo salutarti. Grazie per
a
questa
voi
conversazione su Elodie Oblatt e sul tuo monologo Dalle lettere, le lettere tra il 1909 e il 1914, e questa donna così ancora tutta da scoprire, appunto, Elodie Oblatt. Elsa Fonda, grazie, alla prossima.
Grazie a voi.
E grazie
di
Riccardo
cuore.
Righi alla regia. Grazie Elsa, alla prossima.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna. Tra cultura e attualità. Voci e storie di donne. A cura di Mariella Grande.